E quindi niente, la puntata di oggi
avremo come ospite Luca Squinzani, già nostro ospite la settimana, l'anno scorso.
Il tempo passa, è un pochettino più...
Allenatore dei portieri dei giovanissimi nazionali, nonché scrittore di libri.
Ed è per quello che è praticamente qua.
Sì, infatti parleremo di quello.
Esatto. Dopodiché nella seconda parte avremo sempre i giornalisti di Toro News per darci l'ultima sulle formazioni della partita di oggi, che sarà una partita molto importante a Crotone, in un ambiente che sicuramente è bello caldo, non solo...
ci aspettano per abbracciarci tutti.
Esatto,
tanto
è bello
amore.
Caldo non solo per le vicende calcistiche, ma anche per quelle di mercato e per altre cose che comunque magari ne parliamo dopo.
Parleremo di mercato, parleremo di giovanili, sì. E parleremo la settimana granata come sempre.
Esattamente, anche della visita al museo, già dei due nuovi acquisti.
Gabbianetta Antenucci.
Perfetto, io direi quindi di iniziare adesso con un brano musicale. Cosa ci proponi, Fudo?
Però prima direi di ricordare i recapiti.
Sei troppo bravo.
Allora, sei troppo distratto te.
Sì, sì, io voglio sentire musica oggi. Allora, diciamo che potete contattarci in due maniere. Nella prima è via web, diciamo, al nostro indirizzo, che è dalla parte del toro, tutto attaccato, punto diretta, @gmail.com.
E invece via sms al 345 30 26 286. E anche visto che il mercato sta finendo, nel caso vogliate dare un vostro giudizio sul mercato del toro, se secondo voi è a posto così o c'è ancora qualcosa da fare, siete soddisfatti o no, scriveteci che poi leggeremo e vi risponderemo, anche magari grazie agli ospiti e ai giornalisti.
Perfetto, e quindi adesso musica.
questo era uno dei nuovi singoli di Rimozione Coatta che hanno presentato settimana scorsa proprio all'Hiroshima. Era Friday I'm in Love. Ora diamo il benvenuto a Luca Squinzani e benvenuto su Radio Flash.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, avvicini solo un pochettino di più il microfono, grazie, perfetto. Ok, benissimo. Allora, dicevamo, l'ospite di oggi che è in veste di scrittore, ma in teoria potrebbe essere anche in veste di...
In veste parallela.
In veste parallela, quindi pratica... Che poi, tra l'altro, il libro c'entra anche un pochettino con quello che fai nelle mansioni, certo, del, certo, Torino FC.
Tutti e due i libri c'entrano con il calcio alla fine.
Esattamente. Ecco, se ci vuoi dare una così, una piccola presentazione di questo che è il libro, diciamo, libro, progetto, non so come intendi meglio.
Chiamiamolo meglio una raccolta di riflessioni, di studi, di materiale.
Ok. E si chiama?
Si chiama L'evoluzione dei numeri 1, con sottotitolo messo da Darwin al portiere contemporaneo per dare un tocco più accademico. è una raccolta, come ho detto, di riflessioni e dati e studi su come il ruolo del portiere è cambiato, e parlando sia di portieri di settore giovanile tanto quanto dei portieri di prima squadra, quindi dalla nostra amata Serie B fino ad arrivare alla Champions League magari. E all'interno poi si trovano tanti aspetti relativi anche magari al calcio femminile, che tante volte è trascurato, e ci sono anche dei contributi importanti da altri miei amici, colleghi e preparatori di Genoa, Chievo Verona, nonché del mio amico di Sarno, che attualmente allena i portieri della Primavera del Torino.
Ok. Sì, vedo che non è solo un libro che praticamente racconta, ma ci sono anche delle tabelle molto tecniche, quindi affronta...
È un libro abbastanza tecnico. Okay. Tant'è che è stato pubblicato tramite una casa editrice che cura molto i testi di scienze motorie dell'università. Non a caso siamo in tema toro. Venerdì scorso ho iniziato questa collaborazione per il corso di calcio di Giancarlo Camolese a Scienze Motorie, portando io il mio contributo per la parte relativa al portiere.
Molto bene, allora.
È un tema che conosci bene, in quanto hai giocato come portiere e ora alleni i giovani nazionali del Torino.
Esattamente, sì.
Quindi è un'esperienza sia sul campo proprio come portiere, ma poi anche come insegnamento, come...
Beh, io credo che chi abbia giocato a più alti o anche tra virgolette più bassi livelli, però per poter lavorare su questo ruolo devi avere sperimentato
sulla
tua
pelle
il ruolo, non tanto magari sotto il punto di vista tecnico, ma molto importante sotto il punto di vista emotivo, sulle emozioni che si provano nelle varie situazioni, per dare appunto una mano sì al portiere di livello, dove l'aspetto psicologico è importantissimo, ma in particolar modo magari al ragazzino
che ha bisogno di crescere.
Esattamente, ha bisogno di capire determinate dinamiche del ruolo.
Certo, anche perché penso che il ruolo del portiere sia anche quello che psicologicamente è quello che è più facile magari a subire dei momenti bassi, piuttosto che essere magari elevato a
è più facile sicuramente essere notati e criticati per gli errori piuttosto che per le buone prestazioni.
Esatto.
E come dicevo, soprattutto per un ragazzino giovane, non parliamo poi per i bimbi, della quale non mi occupo io, però si occupano altre persone competenti, sai, far capire questa cosa è inizialmente difficile, anche perché se uno vuol fare questo ruolo deve passare sopra tante critiche e tanti errori.
Certo.
E come ci si avvicina al ruolo del portiere?
Ma come se...
Una volta i portieri sono quelli pazzi, oppure quelli che non sapevano giocare
da
piccoli.
È una domanda da $1 milioni, come...
da farci un libro, insomma.
Esattamente, anche due. No, ci si avvicina perché comunque è un ruolo affascinante, perché, come detto, è un ruolo diverso, diversi aspetti, diversa visibilità, diverse responsabilità. Tante volte si sceglie perché si hanno più responsabilità.
Sicuramente.
Però è meglio sfatare il mito che chi gioca in porta è perché scarso in campo coi piedi.
Ma di solito mi ricordavo effettivamente nelle partitelle che iniziavi davanti, poi ti spostavano in mezzo al campo e alla fine dicevano sentiva in porta, va che è meglio.
Io citerei un certo Luca Bucci che ha giocato nel Torino, mi sembrava che coi piedi fosse discreto.
Infatti si parla di altri livelli.
Anche di portieri stranieri, cioè Giulio Cesar comunque coi piedi ha scartato 2 o 3 giocatori più volte in area, quindi
brasiliano.
Ci sa fare.
Brasiliano.
Esatto.
Un altro discorso quello.
Ma fra l'altro anche nelle tue esperienze, diciamo, calcistiche, sei stato anche all'estero, quindi hai potuto anche toccare con mano delle altre realtà che non sono solo quelle del calcio italiano, ma vedere anche quelli che sono i portieri delle altre nazioni, magari un po' più da vicino, e quindi sfatare quello che dicevamo prima, che i portieri italiani stanno diventando scarsi.
Sicuramente la possibilità, prima di tutto, di vivere una realtà diversa anche fuori dal campo, quindi un modo di vivere diverso, una cultura diversa, e questo aiuta ad aprire molto la mente e indubbiamente a vedere modi diversi di giocare e scuole diverse di pensiero, perché negli Stati Uniti sicura più che altro esiste una cultura del lavoro impressionante. In campo si lavora tantissimo, cosa che forse fosse proposta qua saremmo presi per matti. E invece questa cultura del lavoro è quella che io cerco di far acquisire ai ragazzi, perché se hai cultura del lavoro sicuramente fino a dove puoi arrivare, ma migliori, e puoi giocarti le tue carte e crescere. Senza cultura del lavoro, come in tutti i campi, si fa poco. Certo. In Svizzera magari c'era più la scuola tedesca particolare, tecnicamente un po' naif, diciamo, molto efficace, però anche questo fa per capire che non esistiamo solo noi e che possiamo trarre spunti a 360 gradi, come direbbe Ormezzano, dal globo terracqueo.
Certo, una domanda, ma è più difficile giocare in porta o insegnare agli altri a giocare in porta?
Sicuramente è più difficile lavorare con qualcuno e su qualcuno e insegnare le cose, perché devi andare a cambiare tutte le gestualità, gli schemi motori delle persone. Il giocare alla fine diventa quasi una cosa automatica, nel senso devi pensare, ma in modo limitato.
Ok.
Quindi direi adesso di ascoltare un attimo un pezzo e poi torniamo qua con Luca Squinzani.
Ok.
Hi, my name is Stereo Mike.
Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that.
Give us a ring ding ding. It's a beautiful day.
Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding-a-ding. I want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Todd!
He's alive! Alive!
Todd! I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wall fool, Julie Numa, here to get your ass out of bed. Hey. He said, I'll explain it on the way.
We did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? I got the fever for the flavor, the payback for the later, still I'm in a fix.
Yeah, and the girls on the bus kept on laughing at us as we rode around town down to Venice again. Firing up the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie.
Yeah, right!
But we did nothing, absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26?
With my mind on my money and my money.
Life is for the taking, so I better wise up and dig it.
fix it. Well, call me on Monday and maybe we'll fix it all up.
Questi erano i Brown Van 3000 con Drinking the Lay.
Bella musica oggi, bravo, bravo Puddo.
Grazie, grazie.
Mi piace. Allora, torniamo al nostro ospite. Dunque, dicevamo del libro, l'evoluzione dei numeri 1 da Darwin al portiere contemporaneo, della casa editrice...
Della Cortina Libri.
Perfetto. E questo libro è fine a se stesso, cioè è un po' un manuale per chi vuole fare il preparatore, è un po' un qualcosa da sapere per chi vuole avvicinarsi al ruolo del portiere.
Sì, la volontà è stata di non fare un eserciziario, perché ormai siamo pieni di eserciziari e io trovo che debbano essere solo... degli spunti,
sì.
Ma come ben sappiamo non tutti siamo uguali e non posso far lavorare un bambino di 10 anni come lavora Gianluigi Buffon.
Assolutamente no.
Concorrente.
Ma fra l'altro si possono già intuire le qualità in un ragazzino di 10 anni, soprattutto nel ruolo del portiere, poi, perché
si può vedere se c'è una predisposizione per determinate gestualità, per la coordinazione e tutto. Però come parlavamo prima fuori onda, secondo me anche già ancora da allievo nazionale o da giovanissimo nazionale non si può dire con certezza chi farà il giocatore di un certo livello e chi invece magari non arriverà, perché abbiamo l'esempio in casa di Balzaretti,
sì,
che fino alla primavera ha faticato a trovare spazio e poi invece è arrivato dove è arrivato, addirittura in nazionale.
Certo.
Proprio a proposito di giovani, visto che alleni i giovanissimi nazionali, quest'anno come sta andando?
Ma quest'anno secondo me si sta lavorando in generale, in tutto il settore giovanile si sta lavorando bene di nuovo. Per quanto riguarda il nostro gruppo, che quest'anno è il gruppo dei 96, è un gruppo che sta facendo bene, deve migliorare su alcuni aspetti, perché ovviamente l'età impone che si continui a migliorare. Però se guardiamo solo i risultati si sta facendo bene, perché si è primi ancora, si è persa alla fine una partita. Se invece andiamo a valutare il tutto come si dovrebbe valutare un settore giovanile, da agosto ad oggi mediamente questi ragazzi sono cresciuti tanto, e premettendo che ci sono ottimi allenatori secondo me attualmente, ma non solo quest'anno, nell'ambito Torino Calcio, devo dire che Fogli, che ha i giovanissimi, sì, nazionali, sta facendo un grosso lavoro anche quest'anno, perché comunque cerca veramente di insegnare a giocare al calcio,
che poi è quello che contano, come dicevamo prima, cioè il più non è tanto vincere un campionato, che per carità fa sempre piacere, il più è vedere dei miglioramenti nell'arco poi dell'anno.
Esatto, è quello che conta, però ahimè il primo parametro di valutazione è quando si guardano i tabellini il lunedì, si è vinto, si è perso, quanto si è vinto, quanto si è perso, in generale,
certo,
della gente, sono primi, non sono primi, mentre come dicevo forse se si vuol far provare a crescere dei futuri giocatori dovrebbe essere un po' più ampio il metro di valutazione.
Certo.
Diciamo, l'evoluzione numero uno non è il primo libro che hai scritto, bensì il secondo, in quanto hai già scritto Lo stadio di tutti e Barbari in galera, che è un a tema tifosi e stadio.
Esatto, era anche questo un lavoro che mi ero proposto di mettere insieme, edito dalla Bradipo Libri, tra l'altro l'editore del Toro, e dove si è voluto un po' analizzare, che poi è un tema sempre attuale, perché vediamo, continuiamo a parlare di stadi,
tessera del tifoso,
violenze, stadi di proprietà, cittadelle dello sport. Allora ho voluto provare a fare un'analisi, prima di tutto, di che cosa significasse lo sport e lo stadio per la gente, l'importanza che hanno questi, e poi andare ad analizzare più nei dettagli quali potrebbero essere le prospettive per i nuovi stadi e qual è lo stato attuale della situazione stadi, e come avviene il comportamento dei tifosi, ad alcuni perché i tifosi si comportano in un certo modo.
Soprattutto qua in Italia poi.
Sì, in particolare qua in Italia, anche se devo dire se in minoranze un po' più piccole siamo in buona compagnia.
Sì, ma direi che invece ultimamente stiamo andando anche bene noi, comunque tutto sommato. Direi che un pochettino stiamo forse imparando ad andare allo stadio e a vedere uno spettacolo e non a essere partecipi di una guerriglia o di uno scontro contro un'altra squadra.
Insomma. Sì, anche perché io ritengo sempre che la tifoseria è un aggregato di sottogruppi, dove ognuno agisce per determinati motivi. E poi considero un altro sottogruppo, che è quello tra virgolette dei delinquenti, che non ha nulla a che vedere con la tifoseria.
Certo. E che purtroppo sono allo stadio.
E vista la tua esperienza appunto in Svizzera e Stati Uniti, dei paragoni comunque tra il livello di stadi, anche il livello di strutture, non solo di tifosi.
E beh, già la piccola Svizzera, solo per i mondiali, gli europei che sono stati fatti qualche anno fa tra in Austria e Svizzera, appunto, esistono delle strutture di proprietà e che qua attualmente probabilmente ci può possiamo solo immaginare.
Certo.
Anche se là non mancano gli incidenti, perché io mi ricordo un'ultima di campionato tra Zurigo e Basilea, dove vinse, se non ricordo male, il Basilea, e i tifosi dello Zurigo entrarono in campo a rincorrere i giocatori, però forse il risultato non gli
vabbè,
stava
era
tanto bene,
quindi volevano salutarli.
Sì, infatti volevano salutarli, andavano in vacanza, quindi hanno detto dai, vogliamo salutarli molto da vicino,
volevano festeggiare con loro il fatto che avessero vinto il campionato.
Sì, certo. Beh, perché magari succede anche all'estero, solo che magari non arriva la notizia fino a noi perché non è una cosa così importante.
Sì,
cioè,
non è così,
ci scappa
è così
il morto, detto.
Frequente, diciamo.
Esatto. Mentre invece in America è ancora tutta un'altra cosa, perché là
in America c'è la cultura proprio dello spettacolo. Quindi sì, esiste la tifoseria, ma più che altro si va allo stadio, sia che sia football americano, soccer o quant'altro, per lo spettacolo. Paradossalmente nei campionati universitari esistono rivalità invece accesissime, e lì qualche incidente capita, forse anche favorito dall'alcol.
Come si può vedere appunto durante questi eventi in America ci sono un sacco di intermezzi musicali o spettacoli comunque nell'intervallo, che in Italia o comunque in Europa nel mondo del calcio mancano ancora.
Eh sì, beh, ma nel calcio sarà molto difficile avere poi, soprattutto perché là le partite sono a tempo, ma a tempo spezzettato, quindi è una cosa
dilatata,
diluita apposta per fare lo spettacolo. Qua in Italia il calcio non puoi farlo, perché
sì, io mi ricordo ad esempio nel soccer, fin quando sono stato io, esisteva l'overtime nelle partite di campionato anche, quindi se finiva 0-0 tu giocavi due overtime.
Esatto.
Prima di finire in pareggio la partita. Là il pareggio è un qualcosa che non è tanto ben accetto.
No, assolutamente, ci deve sempre essere qualcuno che vince e qualcuno che perde, quindi è così.
E invece parlando dei portieri del Toro, diciamo, si torna Rubinho in panchina da questa giornata, come vedi un po' la situazione un po' così incasinata, diciamo, perché all'inizio si è partito con Morello, poi Rubinho, poi Bassi.
Ma credo che per Morello sia stata una questione di passare da riserva a ruolo di titolare, il che non è facile per un portiere che era stato fermo una stagione e che la stagione successiva aveva fatto bene, sì, ma quando era stato chiamato in causa avere la responsabilità di una maglia da titolare comporta altre problematiche. Cioè. E probabilmente lui, anche in modo un po' sfortunato, non è riuscito a giocarsi bene queste chance, mentre Bassi credo che meno male abbia fatto il suo dovere.
Beh,
fin quando ho sostituito
sì.
Rubinho. E Rubinho io continuo a ritenere che possa essere un portiere di livello, e magari recuperando dagli infortuni, riuscendo a lavorare con continuità in un certo modo, per una potenziale Serie A potrebbe essere già un portiere in casa.
Speriamo. Lo speriamo bene, anche perché Bassi, per carità, il suo dovere l'ha fatto, però è un portiere, come dicevano, da Serie B, cioè in Serie A comunque troverebbe sicuramente più difficoltà che non quelle che ha trovato quest'anno. Quindi se per caso finito l'anno si va in Serie A, bisogna poi anche pensare ad avere un numero uno che sia magari adeguato.
Sì, poi capire le dinamiche di mercato è sempre problematico, perché uno si fa un'idea e poi magari l'ultima settimana stravolgono tutto.
Certo. Come l'arrivo di Rubinho a settembre, che nessuno se lo aspettava. Infatti.
Certo,
esattamente.
Che si pensava un colpo, e in effetti forse speriamo che dalla prossima settimana in avanti effettivamente si possa verificare.
Speriamo che qualche giovane che va a farsi le ossa in giro possa tornare utile potenzialmente per il futuro.
E nel Torino a portieri come siamo messi? parlo dalla primavera in giù, quindi...
Beh, gli anni giocati in primavera di Lys Gomis erano stati anni più che buoni. Poi diciamo che per una serie di circostanze il ragazzo si è un pochino perso in giro. Adesso so che l'hanno dato in prestito
a Casale.
Speriamo riesca a trovare continuità nel giocare, e sono convinto che potrebbe essere un portiere appetibile, almeno per la Serie B.
Ne auguriamo sia per il Toro che per lui soprattutto.
Esattamente.
Comunque inizia a fare la sua carriera.
Il tempo purtroppo vola, quindi...
Purtroppo sì, è già arrivata la mezza quasi, quindi dobbiamo lasciare poi spazio alla regia. Quindi ringraziamo il nostro ospite.
Grazie a voi.
E Luca, grazie. E ricordiamo i due libri che hai scritto. Allora, il primo, che è Lo stadio è di tutti, e I barbari in galera, è edito da
Bravi Polibri.
Perfetto. Mentre invece il secondo è quello più recente, diciamo, che è L'evoluzione dei numeri uno, da darvi al portiere contemporaneo di
della Cortina Libri di Torino.
Perfetto.
Sempre
ok,
grazie ancora a Luca Squinzani.